11.05, siete sempre sulla Rete 1, Radio Svizzera di Lingua Italiana, la terza ora della pulce nell'orecchio. Per chi ci segue abitualmente da ottobre lo sa, è il momento dove la pulce va per aziende, va così a scrutare, a conoscere quella che è la preziosissima attività aziendale, imprenditoriale della Svizzera del Canton Ticino in particolare. Stiamo, come dire, scoprendo tanti settori, dalle aziende più consolidate alle start-up, dalle attività più strutturate a quelle più innovative. E oggi vi parliamo di una ditta con più di 50 anni di storia che da circa un decennio è stata rilevata dai figli del fondatore. Questo è anche un elemento importante da sottolineare. Allora, prima di salutare in studio gli ospiti, quindi presidente e il titolare, prima di salutarli e di ringraziarli per la loro presenza, direi di ascoltare quindi il reportage di Elena Caresani proprio all'interno dell'attività aziendale.
Siamo alla Tecnopinza a Mezzovico, produce componenti meccanici di alta precisione. È stata fondata nel 1970 e nasce come produttore di pinze, ma poi c'è stata l'evoluzione su altri prodotti. Ad accompagnare Rete 1 in questo giro ci sono alcune personalità che rappresentano l'azienda. Cominciamo con Claudio Tettamanti, che è co-titolare. Dove ci troviamo?
Qui ci troviamo nella prima parte di produzione. Adesso faremo una camminata, andremo verso l'entrata merci, dove abbiamo il magazzino materiale grezzi, per poi seguire la tornitura, il reparto di fresatura e per poi arrivare verso i reparti di rettifica, finiture e controllo qualità.
Invece Nicola Tettamanti, fratello di Claudio, cotitolare, chiedo di presentarci i nostri due accompagnatori.
Molto volentieri. Abbiamo da un lato il signor Luigi Stocco, che da decenni è in azienda, passando da una parte produttiva sino a una responsabilità di controllo qualità, e poi da oltre una decina di anni adesso ha ripreso un ruolo molto importante, che è quello di responsabile della pianificazione, e quindi segue tutta quella che è la pianificazione strategica degli ordini e delle produzioni che noi dobbiamo fare. Poi abbiamo il signor Rosario Pioppo, anche lui da oltre tre decenni in azienda presso Tecnopinz. Anche il signor Pioppo con un passaggio dalla parte produttiva poi alla parte strategica, oggi con un ruolo molto importante di responsabile della produzione, quindi di tutto quello che è il coordinamento con la pianificazione dei lavori che abbiamo in corso, ma anche un ruolo importante nella parte acquisti e nella parte di interazione con i nostri fornitori di trattamenti o di lavorazioni che noi non facciamo internamente.
Qui possiamo dire che la nostra entrata materia prima, il nostro magazzino poi di stoccaggio, i materiali arrivano, vengono tutti catalogati, segnalati, contrassegnati.
Ci troviamo in un magazzino dove su dei piedistalli si trovano materiali che acciaio, sono acciaio, sì. Particolarmente tondini prevalentemente.
In questo caso sì, però abbiamo anche la lavorazione di fresatura, quindi si tratta principalmente di blocchetti di acciaio, molto difficili da lavorare. Se si pensa dover fare i fori, la tornitura, la fresatura, cioè la tecnologia che c'è dietro è veramente notevole. Qui diciamo che è dove inizia la lavorazione della materia prima. Questo è il reparto di tornitura, è un reparto praticamente rinnovato con la nuova generazione. Questo ci permette di avere macchine performanti e che ci permettono di raggiungere i nostri obiettivi di qualità. Possiamo considerarci prevalentemente un'azienda di livello artigianale, nel senso noi abbiamo delle serie medie ma anche piccole, lavoriamo anche i pezzi singoli, quindi abbiamo la fortuna e la necessità di avere dei collaboratori veramente molto formati, molto capaci, perché devono essere praticamente autonomi. Si parte da un disegno, da un ciclo di lavoro, devono essere in grado di eseguire questa lavorazione, ma portare anche la loro esperienza, perché ogni volta sono pezzi nuovi, nuove sfide, nuove dimensioni, si fa un progetto, però poi bisogna trasferirlo nella pratica.
La cosa più interessante da osservare è come modifica la nostra lavorazione è la forma del componente. Noi partiamo da una barra, da un semplice magari spezzone cilindrico di acciaio, e poi nelle varie fasi di lavorazione questo cilindro cambia forma, quindi assume quello che il cliente poi alla fine ha bisogno, ed è una geometria molto particolare. Si diciamo, si caratterizza da tante piccole sfaccettature, da fori, da angolazioni particolari, e quindi è molto interessante ogni tipo di macchinario che affronta una parte di questa lavorazione, l'impatto che gli dà. E mano a mano che ci avviciniamo poi alla parte finale, questo pezzo cambia anche la sua superficie, da una superficie grezza, ruvido, poco lavorata, diciamo da un punto di vista qualitativo. Il focus passa dalla forma alla superficie, quindi sulla parte finale i componenti sembrano veramente dei prodotti di alta gamma, quasi di orologeria, perché raggiungono delle qualità di superficie che nulla hanno da invidiare a anche una cassa d'orologio, perché il processo di lavorazione non è diverso, però non è destinato a essere indossato, ma è destinato ad essere assemblato all'interno di un macchinario.
Adesso seguiremo la produzione di un albero di un macchinario.
Questo, diciamo, è l'interno della macchina, ci sono montati tutti gli utensili necessari per andare a fare la lavorazione. Questa è tornitura, quindi il pezzo si muove, ruota, e gli utensili, a volte anche in movimento, fissi, vanno a fare l'asportazione della materia per trasformare e dargli la forma che noi abbiamo bisogno. Cominciamo a dare la prima sgrossatura di forma, e qui vengono fuori i nostri alberi per passare alla lavorazione successiva, che in questo caso sarà la fresatura.
Praticamente si lavora come gli scultori per asportazione, per esempio, del marmo. Ma in questo caso c'è l'acciaio.
In una certa maniera, forse anche la passione, io mi sento un po' un artista quando riusciamo alla fine ad avere il prodotto finito, sapendo tutta la tecnologia che c'è dietro. Ecco, quando il prodotto è finito, gratifica, lo considero quasi un'opera d'arte. In questa zona abbiamo le macchine di fresatura. La differenza è che questa volta il pezzo viene bloccato e fermo, e sono gli utensili che ruotano e fanno fare la lavorazione e l'asportazione. Quindi le lavorazioni che non potevamo fare nell'altra macchina perché il pezzo gira, potrebbe essere un foro trasversale o una cava, bisogna farle in una macchina in cui il pezzo è fermo.
Seguendo la produzione di un albero di un macchinario, adesso entriamo in un ufficio, perché ci sono altre fasi che vengono prodotte e realizzate in una zona molto meno rumorosa, ancora Rosario Piotto.
Il nostro albero a questo punto è stato tornito, fresato, è stato, diciamo, preparato per la continuazione della fase di lavoro. In questo caso si tratta di un trattamento termico. Per esempio, uno dei principali è la tempera. La tempera consiste in pratica nel riscaldare questo materiale fino a una certa temperatura stabilito da un diagramma, poi raffreddato bruscamente, e in questo modo si crea uno stato superficiale o anche completo di durezza, ancora maggiore di quella che già troviamo in un acciaio normalmente.
Luigi Stocco, dove stiamo entrando adesso?
Adesso stiamo entrando nella parte, diciamo, del controllo qualità, però in questo reparto c'è anche tutta la zona delle rettifiche, che sono rettifiche tutte a controllo numerico, dove creiamo la precisione assoluta dei pezzi. Tornando al discorso di quel famoso albero che stiamo producendo, dopo il trattamento termico rientra, viene controllato e viene inviato alle macchine, che possono quindi dare la forma definitiva al pezzo, dandogli la precisione richiesta, che in alcuni casi è di pochi millesimi di millimetro. Quindi un millimetro diviso in mille parti, noi dobbiamo andarne a cercare due, tre di quelle mille parti, ed è una cosa veramente notevole. Insomma, non tutti la sanno fare, per fortuna la sappiamo fare noi. A fianco c'è un reparto nuovo dove possiamo fare degli standard di precisioni ancora più elevati, dove c'è una temperatura controllata dell'aria e dei liquidi di raffreddamento, che permettono di fare precisioni ancora superiori. Noi andiamo sempre a migliorare, sempre a cercare il classico pelo nell'uovo. Quindi...
Allora, scusi l'irriverenza, sì, sì, ma io che non so per niente di che cosa si tratta, potrei descrivere questa macchina come una autolavaggio di altissima tecnologia.
Sì, perché vede tutto il getto di liquido di raffreddamento in modo da non creare dilatazioni. Come forse saprà, gli acciai, i metalli, a seconda della temperatura si dilatano o si restringono. Il liquido di raffreddamento contribuisce a mantenere la temperatura del pezzo stabile, e quindi con delle misurazioni ripetibili. entrati in questo reparto dove controlliamo l'efficienza di tutti i lavori che sono stati fatti precedentemente, secondo gli standard richiesti dai disegni di produzione. Qui ci sono tutta una serie di strumenti di misura, da rotondimetri, altimetri di precisione, ogni tot mesi vengono verificati, perché la qualità deve essere mantenuta nel tempo e se gli strumenti di misura non sono in efficienza perfetta, anche le misurazioni naturalmente non sono perfette.
Dal punto di vista commerciale, un aspetto molto importante di tutto il processo dell'azienda è che noi siamo un'azienda che si costruisce sulla relazione con il cliente, quindi bisogna immaginarsi che ogni componente che noi facciamo, che produciamo, ogni lotto di questi prodotti è per noi un progetto interno che coinvolge tutta l'azienda e grazie a un processo negli ultimi anni estremamente importante di digitalizzazione, attraverso tutta una rete collegata di stazioni di comunicazione, noi in digitale passiamo in rassegna tutta la fabbricazione, valutiamo tutti i punti che sono possibili e non, proponiamo al cliente soluzioni. Alla fine di tutto questo processo che il signor Stocco ha appena definito, arriviamo a dare il prodotto, tutta la certificazione in digitale, dal materiale fino ai pezzi misurati, e tutto questo nella lingua che il cliente ci richiede, quindi che sia italiano, francese, tedesco, inglese, proprio perché abbiamo la fortuna di lavorare con 30 paesi nel mondo.
Siamo entrati nel reparto spedizioni, dove ci sono delle collaboratrici che preparano i pezzi che devono viaggiare poi nelle varie scatole ai vari fornitori, seguendo degli standard anche qui, perché devono essere preparati, imballati in un certo modo, non essere protetti dagli urti. Molto importante che i pezzi che facciamo, visto che sono delicati, non subiscano dei danni.
Perché sembra banale, però l'imballaggio è importantissimo, perché è quello che in pratica ha in mano i pezzi nel suo momento di maggior valore, perché il pezzo è finito.
Abbiamo seguito l'albero di un macchinario, ma contemporaneamente quante altre lavorazioni sono in corso?
Più o meno sono 500-600 commesse che viaggiano contemporaneamente nella produzione, ognuno col suo ciclo di lavoro, ognuno con la sua termine consegna, può essere il pezzo singolo come può essere un lotto di pezzi con un numero un po' maggiore, può essere un ciclo molto corto con magari solo 2-3 passaggi fino a cicli molto lunghi con magari 40-50 passaggi.
Diciamo che negli anni adesso dove ci siamo posizionati è lotti da 1 a 250 pezzi e a livello internazionale vengono sempre definiti come low volume, high complexity, quindi volumi bassi, grande complessità. Però è anche dove noi in questi anni riusciamo a trasmettere lo Swiss Made, la nostra filosofia di produzione, e dove vengono fuori anche per fortuna le competenze delle persone che abbiamo la fortuna di poter avere nella nostra azienda.
Eccellenza, eccellenza nell'alta precisione, nella micromeccanica, eccellenza nell'alta precisione meccanica è quanto produce e quanto diffonde Tecnopins in tutto il mondo, azienda ticinese, azienda svizzera, che oggi abbiamo conosciuto un po' meglio grazie al reportage e che adesso vogliamo conoscere ulteriormente, proprio sia nella sua parte che è uscita benissimo produttiva, ma anche in quella della gestione. Quindi salutiamo i nostri ospiti, Claudio Tettamanti, cotitolare, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E Nicola Tettamanti, direttore e presidente di Swiss Meccaniche, perché parleremo anche di questo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Benvenuti. Un po' di storia, alla Pulce piace sempre un po' di storia. Abbiamo sentito nel reportage che la vostra produzione è molto varia e che negli anni si è evoluta proprio su indicazioni dei clienti che sono internazionali. Vogliamo spiegare quali sono stati i principali passaggi, diciamo, nella storia della Tecnopins dalla sua fondazione e quindi in questi oltre 50 anni di attività?
Ma possiamo dire che Tecnopins ha attraversato diversi momenti storici, in particolare l'azienda è nata come una spin-off dell'azienda che oggi esiste ancora ad Agno, che si chiama Micron, e come spin-off si occupava principalmente di fabbricazione di pinze, quindi sistemi di tenuta utensile. Questa cosa nel tempo era molto interessante e di utilità, in particolare per nostro padre, in quanto aveva diverse attività nell'ambito della produzione di contatti elettronici, quindi utilizzando macchinari, in questo caso simili o uguali a quelli prodotti da Micron, e quindi nel 1980, dopo 10 anni di esistenza di questa azienda, ha deciso di integrarla all'interno di questo gruppo di aziende, l'ha acquistata, l'ha rilevata e l'ha concentrata, diciamo così, sulla produzione di componenti di ricambio e sistemi di serraggio per queste macchine che noi chiamiamo transfer. Sono delle macchine a tavola rotante che ancora oggi sono prodotte e servono per fare componenti dell'industria scrivente piuttosto che appunto contatti elettronici. In seguito, qui ci avviciniamo già agli anni 2000, Claudio ed io eravamo naturalmente in formazione, abbiamo effettuato le nostre, diciamo così, esperienze di studio, esperienze anche militari, eccetera, eccetera. Siamo entrati in azienda intorno al 2007-2008 e abbiamo poi potuto rapidamente rilevare l'azienda nel 2010 a causa soprattutto della crisi molto forte scatenata dalla crisi finanziaria negli Stati Uniti. Questo rallentamento globale ha messo in difficoltà l'azienda. Nostro padre, avvicinandosi ai 70 anni, ha pensato, e noi lo ammiriamo moltissimo per questo, di dare fiducia comunque a due giovani che 25-23 anni, di portare le loro idee e di riposizionare l'azienda. Quindi il modello di business con i sistemi di pinzaggio o di serraggio utensile era un po' datato per poterlo vendere sul mercato, e pertanto noi nella nostra strategia abbiamo deciso di andare molto più sulla produzione personalizzata, piccoli lotti e grande complessità, e questo è oggi quello che avete appena sentito come reportage.
E il stabilimento nuovo, l'edificio appunto che si trova adesso a Mezzovico, quando è sorto?
Allora, l'azienda inizialmente era ad Agno fino al 1980, poi si è spostata a Bioggio, negli stabilimenti in cui oggi per esempio abbiamo una parte della Supsi, e successivamente nel 1988 e 89, in questo biennio, si è effettuato l'ulteriore trasloco nella nuova sede più capiente, più anche adatta.
Su un piano solo,
esatto, per poter produrre, insomma, con una certa comodità e una certa efficienza a Mezzovico, dove tuttora ci troviamo molto bene e siamo molto felici di poter disporre di queste infrastrutture.
Quindi abbiamo detto un'evoluzione dettata dal mercato, dalle richieste, quindi dai componenti meccanici di alta precisione ai macchinari industriali, insomma lo abbiamo sottolineato, Elena lo ha sottolineato nel reportage. Non vi stancate mai, ma non vi stancate mai neanche di stare, dal punto di vista dell'attenzione ma anche della formazione, a tema evoluzione, no? Perché è facile dire abbiamo avuto questo cambiamento, questa evoluzione, ma poi dietro significa che c'è una ricerca aziendale, una ricerca di mercato, ma anche una ricerca di personale e di obiettivi, quindi di prodotti ben specifici. Questo è un lavoro impegnativo.
Assolutamente, cioè come tutte le aziende noi abbiamo obiettivi a corto termine, obiettivi a lungo termine, e soprattutto il lavoro di tutti i giorni, di tutto il team che ci porta avanti. Quindi quello che noi siamo in grado di fare oggi non eravamo in grado di farlo 10 anni fa, e quello che facciamo magari tra 5-10 anni è qualcosa che oggi magari neanche ci immaginiamo. E per noi è veramente importante fare piccoli passi alla volta e continuare a cercare di investire, a continuare a puntare sull'innovazione e sulla formazione interna, come anche quella, diciamo, universitaria.
Quindi ne approfittiamo per chiedervi così, tanto è stato detto del sistema produttivo, naturalmente del vostro imprinting in questo settore che ha subito grandi evoluzioni e ancora ne subirà, proprio perché a livello economico tanti sono i cambiamenti, ma anche a livello industriale tanti sono i cambiamenti, no? L'intelligenza artificiale, insomma, introduce anche per voi dei challenge completamente nuovi. Vi chiediamo di così raccontarci com'è composto il vostro team, quindi tante le figure professionali.
Sì, diciamo, noi siamo una piccola media azienda, siamo una cinquantina di persone, quindi non abbiamo neanche a disposizione queste risorse, diciamo, infinite che magari hanno le grosse aziende internazionali. Quindi noi dobbiamo, come ho detto prima, fare dei passi piccoli però mirati, soprattutto per quello che riguarda la digitalizzazione dei processi aziendali, documentali. È qualcosa che abbiamo adesso acquisito negli ultimi anni e vediamo che porta i frutti, perché riusciamo a essere più veloci, più flessibili, e anche l'introduzione di nuovi collaboratori che ci raggiungono con i processi più definiti e appunto digitali è anche più facile
poterli rendere operativi prima possibile. Questo sia a livello di produzione che a livello commerciale e amministrativo.
E a livello di, per esempio, proporzioni tra uomini e donne, le donne chiaramente ne ho viste poche, perché non è un settore dove normalmente per tradizione ce ne sono comunque, ma anche specializzazioni, caratteristiche, cosa potete dire del personale ancora?
Dunque, l'industria paga dazio purtroppo storicamente per essere sempre stata caratterizzata da lavori pesanti. È un dato di fatto che, insomma, fino a qualche decennio fa lavorare nell'industria era anche un lavoro abbastanza fisico. Noi vediamo un'evoluzione che ci fa estremamente piacere, del fatto che le persone mano a mano l'utilizzo dei muscoli si sostituisce piano piano a un utilizzo maggiore di quelle che sono le competenze soft skills, chiamiamole così. Quindi nel lungo termine siamo sicuri che potremo dare un incremento sensibile alla presenza femminile in azienda. Noi personalmente come azienda vediamo moltissimi benefici da un ambiente meno, diciamo così, concentrato su una sola tipologia di collaboratore. C'è più equilibrio, c'è più scambio, e dal punto di vista attuale comunque possiamo dire che appena riusciamo o possiamo integrare in una figura che sia amministrativa o produttiva una figura femminile, lo facciamo più che volentieri, perché vediamo che poi nel lungo termine comunque sarà sicuramente un trend che rafforzeremo.
Siamo alla Tecnopins con Claudio e Nicola Tettamanti per parlare di questa realtà industriale, diciamo, caratterizzata dall'alta precisione, componenti meccanici di alta precisione e macchinari industriali. Dopo faremo anche degli esempi, no? Magari un lavorone sul quale vi state proprio impegnando adesso, ma
adesso
prima...
c'è Peter Gabriel, che tra l'altro proprio pochi giorni fa ha annunciato l'uscita di un nuovo album dopo tanto tempo, che si intitolerà The Court. A voi piace Peter Gabriel?
Assolutamente.
Bene, allora adesso lo sentiamo però con qualcosa di vecchio, perché alla fine quel disco lì ancora non ce l'abbiamo. Si intitola Big Time.
Metti che venga a fare un concerto a Mezzovico.
I'm gonna watch it growing.
Peter Gabriel, il motto di Tecnopinza che ho letto su una rivista, su InfoPMI Gold edizione 2022, è: il mondo è fatto di imperfezioni, scegli la minore. Stiamo infatti parlando con questa ditta che produce componenti di alta, altissima precisione. E con noi in studio ci sono Nicola Tettamanti e Claudio Tettamanti, che sono i due co-titolari. Cosa distingue alta da altissima precisione? Claudio Tettamanti.
Sì, beh, diciamo che la perfezione non esiste al mondo, e quindi noi cerchiamo di ridurre le imperfezioni a un minimo. Noi cerchiamo di operare in un mercato e con dei clienti che veramente hanno bisogno la precisione maggiore possibile con la tecnologia che c'è sul mercato. Quindi diciamo che noi non pretendiamo di essere i numeri uno in tutto, però cerchiamo veramente di concentrarci lì dove il bisogno del cliente è molto dettagliato, soprattutto anche per quello che magari riguarda la reportistica, quello che riguarda la documentazione, che comunque fa parte anche quello del prodotto e del processo. Cerchiamo di dare il nostro contributo.
Lo si diceva prima in studio sulle note di Peter Gabriel, una delle vostre forze è anche che dopo, diciamo, la visione, la forza imprenditoriale del papà, siete arrivati voi in coppia, perché la coppia è composta dal tecnico e dall'economista, dal venditore. Insomma, anche questo fa parte di una proiezione solida di un'azienda, no? Perché avete davvero due peculiarità importanti, base direi, per la gestione di un'impresa.
Siamo molto fortunati da un lato, perché ci sono forse più aspetti di fortuna che vanno considerati. Il primo è di essere comunque due persone diverse. Mio fratello è molto tecnico, è molto anche analitico, non gli piacciono le decisioni di pancia, e io invece sono esattamente l'opposto, quindi mi affido piuttosto magari all'istinto o alle sensazioni, e questo già crea un equilibrio, perché ognuno dei due affronta i problemi in modo diverso e quindi non ci troviamo mai in un certo modo calpestarci i piedi. Dall'altro lato, mio fratello ha una grandissima passione tecnica, io ho un grande interesse per le relazioni, che siano poi umane piuttosto che aziendali, però mi piace molto l'aspetto dell'interazione tra le varie realtà. Questo ha permesso nel tempo di trovare ognuno la nostra nicchia, come la nostra azienda l'ha trovata sul mercato. Noi all'interno dell'azienda abbiamo ognuno il proprio settore di competenza, e credo che questo faccia anche un po' la nostra forza, soprattutto verso i clienti, perché anche nella discussione di progetti, nella valutazione anche di strategia a lungo termine, un cliente magari per noi molto importante sente da subito la presenza della direzione, la voglia dell'azienda di affrontare con lui le problematiche che sta vivendo, e sente il commitment, la voglia proprio aziendale di risolvere i suoi problemi. E noi poi abbiamo il compito, che è la cosa anche più impegnativa ma stimolante, di trascinare questo impegno che noi vogliamo dare verso un determinato progetto all'interno dell'azienda, distribuirlo, coinvolgere i collaboratori e poi riuscire, insomma, speriamo, a ottenere dei bei risultati.
Tecnopins, lo abbiamo detto, micromeccanica al servizio delle grandi industrie, avete clienti in tutte le parti del mondo. Abbiamo avuto, diciamo, in questi ultimi 10 anni, un po' per la pandemia ma anche per la situazione economica, monetaria, internazionale e finanziaria, perché insomma voi giustamente avete ripreso l'azienda dopo una grave crisi finanziaria, avete dovuto adattare la vostra produzione sino a scegliere di produrre proprio quasi tailor made, quindi fatto su misura. Questo significa che anche nella vostra catena di produzione voi dovete avere l'agilità di combinare e scombinare l'attività a dipendenza del progetto.
Esattamente, noi, come si sentiva anche nel reportage, i nostri lotti sono relativamente piccoli, per noi diciamo un lotto di 100 pezzi è già un lotto importante, e quindi questo ci obbliga a essere flessibili, ad avere un sistema di gestione molto agile per fare in modo di poter gestire tutta questa quantità di commesse, una completamente diversa dall'altra, in modo che il cliente lo riceva nel termine desiderato, e ovviamente anche le condizioni commerciali che sono state pattuite. Noi abbiamo dei progetti che magari sono fatti una volta sola, quindi il classico one shot, e dopo non lo vediamo più, e noi ovviamente dobbiamo essere in grado di farlo bene e nei termini previsti già la prima volta. Poi ovviamente ci sono anche dei componenti, dei progetti che tornano e che facciamo più volte, quindi è proprio un intreccio di varie commesse, di quantità, di materiali anche di tipologie molto diverse, quindi non lavoriamo solo l'acciaio ma lavoriamo anche il bronzo, l'alluminio, materiali plastiche, quindi anche per quanto riguarda gli acquisti, per quanto riguarda gli utensili, i macchinari devono essere flessibili e anche ovviamente il personale flessibili e formati per poter lavorare magari delle leghe molto speciali e molto tenaci.
Il pezzo singolo, quindi, per cui ci deve essere un progetto specifico, è molto caro o riesce a essere riesce a mantenere un prezzo ragionevole?
Allora, io prezzi,
poi non so cosa
io parlo
siano
di
i prezzi
costi
di
perché poi
cose.
I prezzi li sceglie la vendita, però per quello che riguarda i costi, ovviamente il pezzo singolo ci sono sempre legati dei rischi in più, perché se succede qualcosa durante la catena di produzione ci tocca ricominciare da capo, quindi se è un materiale magari molto costoso, ci sono molte lavorazioni, ovviamente non è una buona cosa non riuscire a portarlo a termine. Come da tutte le parti succede anche da noi, che non tutte le ciambelle escono col buco, però ci proviamo veramente a continuare a migliorare i nostri processi e ovviamente anche la competenza dei nostri collaboratori, in modo che siamo in grado sempre più di ridurre il numero di scarti anche naturali che possono succedere durante la produzione, dall'inizio fino alla fine del prodotto.
Dunque costa tanto il pezzo singolo, lo chiedo anche a Nicola Tettomati.
Adesso tocca la vendita.
Sì.
È ovvio che mettere in moto tutta una catena di produzione, abbiamo sentito durante il reportage, abbiamo tornitura, fresatura, rettifica, trattamenti termici, collaborazioni con l'esterno e l'interno dell'azienda e soprattutto anche un processo di analisi iniziale che, bisogna ricordarlo, i clienti non pagano forzatamente. Fare offerte da noi non dico che è gratuito, ma fa parte di un servizio e dobbiamo tenerne conto lungo tutta la catena del valore e del tempo. Consideri che magari fare un pezzo singolo può durare fino a 4 o 5 mesi e quindi la questione del rischio che ha segnalato mio fratello ovviamente è inclusa nel prezzo, dobbiamo tenerne conto. È difficile pensare di poter fare un pezzo che costi poco, soprattutto mi permetto di dire perché il poco in ambito di prototipazione di pezzi singoli è molto molto soggettivo. Il cliente può magari avere un progetto con un macchinario estremamente costoso, estremamente innovativo, il nostro pezzo all'interno di questo macchinario a noi personalmente al momento dell'offerta sembra di offrire un grandissimo valore, ma forse all'interno della soluzione finale è lo 0,5%. Quindi anche per il cliente noi cerchiamo sempre di capire un pochino anche col cliente il nostro pezzo che stiamo producendo per te all'interno della tua soluzione, quanto pesa, è vendibile sul mercato. E questo è anche un aspetto affascinante della relazione perché, come detto, quando si va dal singolo ai volumi, anche lì l'evoluzione della relazione è molto speciale perché si vedono aspetti economici ma anche aspetti proprio di gestione che impattano sull'azienda.
Quindi grandi competenze aziendali, grande flessibilità, ma ritroviamo un tema che in realtà si è dipanato nei nostri incontri con le aziende, anche il capitale umano, no? Lei ci sta proprio spiegando di come un progetto alla base, se non è ben definito attraverso l'incontro di due persone che naturalmente devono rispettivamente avere degli obiettivi ben chiari, le cose poi non funzionano. E io vi volevo chiedere se avevate magari un progetto, una committenza particolare in questo momento, così a titolo anche di esempio per le nostre ascoltatrici e ascoltatori, che possa un pochettino raffigurare quello su cui state lavorando. Abbiamo detto ci sono progetti che vi prendono per mesi, addirittura per un anno. C'è un esempio che possiamo fare o che si è appena concluso o che è in divenire?
Ma noi abbiamo un grossissimo problema che, diciamo così, a livello di relazione con i clienti, essendo che facciamo proprio pezzi di una certa complessità, la mole di accordi di segretezza che firmiamo è abbastanza rilevante. Mi dispiace giustamente rovinare la domanda
non
con questa risposta,
nomi,
ma
settore,
diciamo, quello che possiamo dire è questo: noi abbiamo la fortuna di integrarci in settori come l'orologeria piuttosto che l'elettronica o anche appunto macchinari molto particolari, e quello che per esempio adesso ci sta affascinando parecchio, che posso permettermi di dire, è in un settore dove noi diciamo non avevamo grande esperienza o grande possibilità, stiamo andando un pochino più nel settore biomedicale. Mm-hmm. Quindi ci sono delle soluzioni che noi stiamo cominciando a creare per dei macchinari particolari che hanno dei compiti di analisi in ambito biomedicale ci siamo accorti anche noi quanto è affascinante e quanta meccanica, quanta componentistica precisa c'è per esempio in questo mercato. Per noi apre una porta, quindi ci auguriamo nel tempo che da questo progetto, che proprio in questo momento stiamo seguendo, siamo in consegna con diversi articoli, ci auguriamo che da qua nascano poi collaborazioni magari multiple con più clienti, oppure che questo nostro importante adesso progetto diventi una soluzione che poi ritroviamo in volumi più elevati.
Anche perché lo abbiamo detto fin dall'inizio di questa sera dedicata alle aziende, quindi in ottobre in Ticino il biotech, come la micromeccanica e l'alta precisione, si stanno definendo come una grande forza economica, quindi trainante in un Ticino che ha saputo scommettere appunto su queste novità.
È importantissimo, penso, vedere il nostro territorio in tutte le sue sfaccettature. Spesso ci concentriamo magari su un settore, lo riteniamo il principale, però bisogna dire anche noi vediamo, spostandoci anche semplicemente da nord a sud lungo il Ticino, quante nuove realtà, quante aziende si stanno insediando o si sono insediate recentemente in settori comunque di altissimo livello. Noi siamo fiduciosi che il Ticino abbia le sue carte da giocare, così come le ha potute giocare Tecnopins in 53 anni. Io credo che lo spirito di adattamento ci vuole e bisogna avere una mentalità molto aperta verso le nuove realtà, chiaramente definendo bene le regole del gioco, però è necessario ed è fondamentale che il settore secondario in Ticino abbia la sua rilevanza, anche diciamo così di percezione da parte di tutti.
Siamo qua per quello.
Sono le 11.42, parleremo anche di Swiss Mechanic, di cui Nicola Tettamanti è presidente da poco, dall'ottobre 2022. Prima di passare però a quel capitolo, volevo ancora toccare quello dell'energia, l'energia che in un'azienda del vostro genere è assolutamente indispensabile e non sono tempi facili. Da una parte il risparmio energetico dovuto alla carenza, dall'altro quello per ragioni ambientali. Voi come avete reagito a queste necessità?
Allora noi diciamo nel nostro piccolo abbiamo per quello che riguarda per esempio l'illuminazione, abbiamo sostituito tutte le illuminazioni in produzione negli uffici con moderni impianti LED, quindi comunque a parte avere il beneficio di avere una luce migliore consumiamo anche un po' meno corrente. Poi ovviamente essendo un'officina meccanica, quindi produciamo pezzi, le macchine consumano, quindi sì. non possiamo dire consumiamo la metà, ne spegniamo la metà, non è che possiamo ridurre i consumi come per esempio magari in un'automobile che si può dire sì, al posto di andare a 120 in autostrada andiamo in 80 e si consuma di meno. Da noi per forza di cose, anche per una questione di competitività e di consegna dei termini, dobbiamo andare a ritmi sostenuti. Ovviamente anche noi abbiamo valutato la situazione, soprattutto quando c'è stato un anno fa il forte incremento dei costi di energia, del gas e tutto, diciamo che per quello che riguarda l'energia elettrica possiamo dire fortunatamente, magari un po' per pancia, un po' per fortuna, siamo riusciti ad anticipare un po' i tempi e a concludere questi contratti che tutti sentiamo ormai tutti i giorni un po' a lungo termine, così da avere una visione. Ovviamente i costi aumentano anche per noi, però almeno sappiamo dove andiamo a finire.
Concludiamo questo momento con un brano dei Colapesce di Martino, Splash, presentato a Sanremo, ci porta al mare.
Campi sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una ringhiera. Tu vivresti qui per sempre, dici che dovrei staccare un po' la mente. Peso delle aspettative.
Tecnopins, settore dell'industria meccanica, elettrica e metallurgica. Speriamo, crediamo di avervi offerto la possibilità proprio di visitare, in primis con il reportage e poi con i due ospiti presenti in studio, questa realtà aziendale, una realtà aziendale in più che si aggiunge al novero, alla biblioteca delle aziende che la Pulce nell'Orecchio ha ospitato da ottobre fino ad oggi. Nicola Tettamanti e Claudio Tettamanti, i nostri ospiti. Nicola Tettamanti è da poco diventato presidente di Swiss Meccanica, associazione dei datori di lavoro leader nel settore dell'industria meccanica, elettrica e metallurgica. Ricordiamo, oltre 1400 piccole e medie imprese di questo settore che viene definito con la sigla MEM. Allora, visto che lei è neopresidente, non possiamo non chiederle come sta andando questo settore, che davvero è tra quelli, tra i tanti, ma insomma in particolare che ha subito delle fluttuazioni non da poco in questi anni.
Sì, ho rilevato questa funzione, ho anche una fortuna che per 8 anni precedenti ho comunque ricoperto la presidenza della Commissione Economia, quindi mi sono sempre occupato anche un po' della situazione congiunturale, e per me quindi questo aspetto è piuttosto semplice, mi permetto di dire, da portare avanti come una linea continua. E quello che possiamo dire è che dopo una forte ripresa 2021-2022 dalla, diciamo così, problematica del Covid, con una ripresa delle produzioni, una possibilità di produrre dopo le varie, diciamo, riduzioni delle restrizioni, adesso avevamo tutti un po' la sensazione che fossimo arrivati a un picco e che tra inflazione, tra problemi di approvvigionamento che ancora toccano l'industria o comunque anche addirittura i consumatori finali, avremmo avuto prima o poi dei sentori di rallentamento. Abbiamo appena fatto un'inchiesta poche settimane fa ai nostri associati, è un'inchiesta che noi facciamo trimestralmente e stiamo ancora elaborando i risultati, ma possiamo già asserire che permane comunque un cauto ottimismo. Quindi la maggior parte dei nostri associati ha ancora una situazione a livello di ordinativi positiva, ha una situazione a livello energetico che si è stabilizzata. Per quanto riguarda quello che è i rischi anche di interruzioni di energia o di dover lavorare con delle modifiche strutturali molto importanti, si è molto assottigliata la paura, anche se non possiamo mai metterci al riparo da sorprese, purtroppo non siamo noi a definire tutto quello che succede in Svizzera. Però ecco, c'è un cauto ottimismo, gli ordinativi sono ancora importanti, vari paesi hanno anche fatto operazioni di reshoring, quindi hanno riportato sia in Europa che in Svizzera la loro produzione, questo per forza causa un indotto anche a delle aziende come le nostre. La ringrazio per averlo segnalato. Noi siamo l'associazione dei fornitori dei grandi gruppi industriali, quindi se loro tornano, se loro credono di nuovo su per esempio una piazza industriale come quella svizzera, i nostri associati ovviamente ne beneficiano, e questo sta mostrando comunque una certa continuità. Permane un grosso problema che tocca tutti, e non è solo l'inflazione, è proprio la carenza di personale specializzato.
Ecco, a questo proposito, proprio perché insomma le competenze che sono risaltate dalla storia di questa azienda Tecnopins di Mezzovico, Claudio Tettamanti, vogliamo parlare di formazione e di ricerca di profili ben formati. Il settore, lo abbiamo sentito, sta bene, è in evoluzione, è in rinnovamento, e quindi un grande interesse per i giovani, ma giovani con una formazione ben specifica.
Sì, assolutamente, quando siamo alla ricerca di personale nuovo, la formazione è importante. Una buona formazione di base in meccanica, lavorazione meccanica da noi è la base, appunto. E dopo però all'interno c'è comunque una formazione continua per quello che riguarda anche l'evoluzione tecnologica, quindi da noi, diciamo, la storia continua, la scuola continua in questo senso, perché non si smette mai di imparare, anche noi come titolari ovviamente, e spaziamo veramente da magari operatori con delle mansioni, diciamo, più meccaniche, più manuali, fino ad arrivare magari all'absolvent dell'università che ha
studiato ingegneria dei processi e adesso sul campo sta iniziando a vedere quali sono le difficoltà e le sfide di tutti i giorni in una realtà industriale.
Siete anche formatori d'apprendisti?
Allora, al momento purtroppo no, è una cosa che assolutamente ci teniamo in futuro a poter reintrodurre e appunto una cosa molto importante è poter formare i giovani. Ci auguriamo, come detto, di riuscire a farlo molto presto.
Gli alti e bassi congiunturali, insomma, hanno dettato modifiche anche in questo senso, infatti l'ha detto, ritornare ad averli. Quindi noi non possiamo che ringraziarvi proprio per averci dato conto anche dal punto di vista svizzero nazionale di quello che è il fermento di queste numerosissime, lo ricordiamo, è oltre 1400 piccole e medie imprese col quale lei, diciamo, ha dei contatti più frequenti adesso.
Sì, sicuramente diciamo la fortuna di noi siamo un'associazione costruita in 15 sezioni regionali, ognuna con i propri presidenti, i propri comitati, quindi ho anche un ruolo di coordinazione. Questo è molto affascinante, molto difficile, è un esercizio politico a volte, però è una bellissima realtà perché mi permette anche personalmente di avere una visione globale di quello che sta succedendo e per ogni regione abbiamo proprio delle antenne sul posto, delle antenne che sentono, che riescono a capire la realtà, che vivono magari zone periferiche piuttosto che zone centrali.
E questo è anche un elemento che in Svizzera è molto importante perché ci sono queste diversità e pian piano bisogna anche lavorare affinché queste diversità uniscano le loro peculiarità e siano appunto valutate nel loro complesso. Questa è anche una forza in fondo, no, della Svizzera.
Assolutamente, noi siamo molto orgogliosi di poter dire, parlavamo prima, noi come azienda abbiamo avuto una pausa purtroppo nella formazione proprio per questo riposizionamento strategico, abbiamo dovuto ripensare anche un po' tutto il nostro modello di business, però ecco, a livello associativo possiamo dire con orgoglio che noi formiamo oltre 6.000 apprendisti all'anno nei vari centri di formazione che abbiamo e la formazione è quello che caratterizza la nostra associazione, quindi personalmente sono contento da un lato di poter rappresentare ovviamente tutte le aziende, ma sono anche orgoglioso in qualità anche di giovane perché mi reputo a 36 anni ancora diciamo così nella categoria giovani, sarà nel mandato molto importante stimolare i giovani, cercare di avvicinarli al mondo dell'industria perché c'è veramente tanto di bello e di moderno e stimolante.
Ringraziamo i titolari di Tecnopins per averci accolti in ditta ma anche per essere stati qui con noi, grazie a Nicola Tettamanti e a Claudio Tettamanti. Buon lavoro e buon fine settimana.
Grazie, grazie a voi.
Grazie a tutti i nostri collaboratori e grazie dell'invito.